Vita Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within. This is the water. And this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 131, numero 7 della sesta stagione, al 23 novembre 2018. Ma è anche la trasmissione che una volta andava a vedere il Macbeth in lituano senza saperlo. Erano tutti sparsi per quella platea. Erano bellissimi tempi. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, specialmente in lituano, è un problema grossissimo per voi, a meno che non chiamiate noi, anzi, chiamiate Air Director che ve lo dice esso.
Chiamiate.
Comunque, chiamiate.
Con grande gioia vi confermo che siamo già in diretta su Facebook, su, ovviamente dalla pagina di Radiofonica. Adesso appena finisco di parlare, ciao, perché non ci ritrovo, vi condividerò anche sul nostro di Facebook. E soprattutto, dato che poi la settimana scorsa abbiamo usato e abusato del nostro Instagram dalla diretta che abbiamo fatto dal Postmodernissimo, per cui c'è stato un florilegio di fan, di seguaci, stiamo per diventare dei nano influencer. Ho letto
nano influencer,
cioè sono quelli che hanno pochi fan ma buoni, perché se li coccolano. Noi puntiamo a diventare nano influencer.
Siamo nano.
Ma ricordati che quando il sole è basso i nani sembrano giganti.
Ah, attenzione. Cercateci.
Stai attento.
Bar Traumfabrik anche su Instagram, perché siamo affamati di fan, di seguaci.
L'importante è non fare errori alla Dolce Gabbana, diciamo.
No.
Affamati anche di popcorn.
Di chi era questa voce, tu, che presenti sempre i nostri ospiti?
Era del maestro Marco Della Torre, al quale do un caloroso benvenuto.
Ancora maestro, non è entrato nella fase della leggenda.
Lui è leggenda da sempre, okay. Però non è che se sei leggenda non sei più maestro.
No, ricordiamo Marco Della Torre, che è l'unico tra di noi che il cinematografo lo fa.
E questo era Daniele Pampanelli.
Ma diamo Marzullo.
Diamo il benvenuto e lo diamo anche a Simone Rossi.
Ciao.
Puntata quasi tutta italiana.
La linea comica.
Puntata quasi tutta italiana. Allora, se non siamo troppo certi,
prima gli italiani,
forse avremo Gipi al telefono, se ci sente e ci risponde, che ha diretto da poco Il ragazzo più felice del mondo, che è stato lo Zanichieri. Andrea Fioravanti l'ha presentato. Poi ci sono le vecchie conoscenze Edoardo De Angelis e Gianni Zanasi, con rispettivamente Il vizio della speranza e Troppa grazia, che stanno entrambi al Postmod. Dopodiché prendiamo spunto dal documentario Friedkin Uncut di Francesco Zipper, che è stato al Postmod, giusto? Se
yes.
Non erro?
Sì.
Per parlare un po' di un altro maestro e leggenda, cioè William Friedkin. Purtroppo il professore non è con noi questa sera, ma lo salutiamo, perché aveva molto da fare, presentava delle cose irripetibili, ma abbiamo ovviamente musica in HD e cinema di
oggi. Le cose che presentava sono irripetibili
oppure
sono irripetibili le cose che presenta?
Secondo me la risposta è una.
Sborn.
Questa qua. Vai, Smith, vai col box office.
Mi ha fatto paura.
Allora, il miglior incasso di questo weekend è stato quello di Animali Fantastici e i Crimini.
Sei partito un po' sensuale, eh?
Sì, molto.
Cioè, sei partito un po'
sensuale e rimbambito.
State la deposologia. Deposologia. Animali Fantastici e i Crimini di Grindelwald di David Yates nel weekend è arrivato ad incassare 7.600.000 euro. Vi ricordiamo che soltanto nel primo giorno aveva incassato 750.000 euro. Ovviamente parliamo dello spin-off di Harry Potter. L'animazione Disney, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, scende al secondo posto con un parziale di 900.000 euro e un totale di 8.300.000.
Cioè inizia a schiacciare un po' le noci, diciamo.
Quando si schiacciano le noci diventa complicato. Al terzo posto Widows, Eredità criminale di McQueen Steve, che totalizza 700.000 euro, poco più. La top 10 parziale della giornata di ieri vede immutati il primo e il terzo posto del weekend, mentre al secondo posto abbiamo Robin Hood, l'origine della leggenda di Bathurst 8, con circa 70.000 euro.
Era più bello, baccia,
oh, era più bello se avesse incassato 80.000 euro.
Robin Hood, origine della leggenda. 8 Bathurst, tu non sei arrivato un'altra settimana, ma è quello che ha diretto il primo episodio di Black Mirror, quello del maiale. Ah. Beh, per cui dai un
e credo che sia stato il regista anche di The Office, anche.
Vero?
Sì, ma solo il fatto che si chiama l'origine della leggenda,
l'origine della leggenda, è la tua origine,
diciamo. Io spezzo una lancia, anzi spezzo una freccia per quelli,
spezzo una lancia a favore di Laszlo Kovacs, perché effettivamente
spezzo una freccia a favore di Laszlo Kovacs, perché è comunque difficile fare effettivamente perché è difficile fare films su personaggi come Robin Hood che ne avranno fatti 82, quindi già solo
credo sia il numero preciso.
Già solo metterci le mani, sì, anzi metterci le mano, come si dice a Perugia.
Ve lo ricordate quello?
Magari la domanda è perché continua a fare.
Perché conviene.
Ne aveva fatto uno anche al Russell Crowe.
Non lo so.
Sì. Russell Crowe. È una domanda stupida, perché voglio dire, di Macbeth quanti adattamenti ci sono? Di Romeo e Giulietta quanti adattamenti ci sono? Non è quello il punto.
No, ma io ho detto che, classico. Io ho detto che infatti merita rispetto a chi ci mette le mani, chi ha il coraggio di mettere le mani in un film, in una cosa fatta centinaia di volte.
Può essere.
E soprattutto al cinema.
Cioè. E soprattutto al cinema. Sentite, allora, intanto vi chiedo di passarmi lo sfarrato. Noi invece, visto che dopo parliamo di Friedkin, l'abbiamo detto, ci sentiamo un pezzo tratto da uno dei suoi film, cioè da Cruising, che mi pare sia del 1980, ma non me lo ricordo con certezza, il grande Willie DeVille con Heat of the Moment. Tra pochissimo torniamo e parliamo del film di Gianni Zanasi qui su Bar Town Fabric.
Traumfabrik, die sechste Staffel.
Al post modernissimo di Perugia City, Gianni Zanasi è on the block con Troppa Grazia. Potete trovare Troppa Grazia, questo bellissimo film di Gianni Zanasi, on the block. Anche on stage puoi dire, ma on the block suona meglio. On the block. Troppa Grazia di Gianni Zanasi al post modernissimo.
Super blocco.
Momento di gelo dopo
l'intervento. Su quel blocco è brutto.
È un film che è piaciuto, che è molto bello, che è meno bello? Lo diremo tra 30 secondi, perché prima c'è la sinossi.
La sinossi, di Troppa Grazia, che io ahimè non ho visto, di Gianni Zanasi con Alvaro Orvache, Rario Germano, Giuseppe Battistoni.
Comunque è inquietante.
Tutto ci siamo, no?
È inquietante cioè, parlare con uno.
È un momento drammatico della trasmissione.
C'è uno con la barba e un cellulare in mano che fa cose. Però.
Non mi era mai successo.
Il film racconta la storia di questa Lucia, che presumo sia Alvaro Orvache, giusto?
Sì.
Che è una geometra che fa rilevamenti catastali piuttosto pignola nel suo lavoro, ma con una vita un po' incasinata. A un certo punto il sindaco del paese le affida il compito di effettuare un rilevamento su un terreno dove un imprenditore vuole fare una grossa costruzione, e pare che non ci sia qualcosa che non va, e le viene chiesto informalmente di chiudere un occhio. Questo è l'abbrivio, giusto? Poi
sicuramente
si partirà per un meraviglioso viaggio. Dici un po', Covez.
Gianni Zanasi, io prima, così, mentre ascoltavo le vostre chiacchiere, mi sono letto una piccola critica, una citazione di Paolo Mereghetti.
Questo per ribadire che quando noi parliamo lui se ne frega.
È bravo.
Cazzo.
Voi fate le chiacchiere, io parlo di cose serie.
Paolo Mereghetti, che dopo la visione di Non pensarci, non so se ve lo ricordate, un film,
come no?
Film meraviglioso di Gianni Zanasi del 2004, se non erro, disse: Zanasi è uno che reinventa gli stereotipi della commedia, ci consegna una commedia nuova, diversa, bla 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 bla. Effettivamente Zanasi è questo, perché dopo Ormai è fatta, Non pensarci, dopo La felicità è un sistema complesso, anche Troppa Grazia è un film che lascia sperare che la commedia si stia rigenerando. Cioè, Zanasi è uno indefinibile, non si può inquadrare nettamente nel mondo della commedia, non è uno a cui calzano i generi. Il suo cinema è sempre così leggero, sconquassato, surreale, ciondolato, dinoccolato. La parola giusta è dinoccolato. E se guardi anche i suoi personaggi, effettivamente, ma lo stesso Zanasi in persona, sono sempre un po' dinoccolati. Pensiamo a Mastandrea, che è uno che lo ha seguito da sempre, per la prima volta non c'è in questo film.
Un po' come Redmayne, dinoccolati. No?
Beh no, insomma, diversamente dinoccolati. In questo caso la dinoccolata di turno è Alvaro Orvache.
Sorella di...
Dico tanto Alice. Alvaro Orvache in questo film, secondo me, segna la maturità di una grandissima attrice. Perché rispetto a
sorella,
altri film in cui lei...
Sorella, come se fosse Antani, no, la
scusa,
sorella.
È partito, volevo dire solo sorella.
Stantani, Antani, eccetera. Come se lei è considerata una delle migliori attrici del cinema italiano, in questo film lo conferma pienamente, perché si immerge in un personaggio che la rende, io sto guardando Simone Rossi che deve intervenire in qualche modo, che no, la rende sicuramente al meglio delle sue capacità,
se non altro perché accade una cosa che invece è molto frequente nel cinema italiano, dove molti attori vengono etichettati a un ruolo e poi gli viene proposto sempre di fare la stessa cosa. Qui fa una cosa diversa, più sul versante della commedia. Io spero che ne faccia altre, perché
sì, è molto bravo.
Perché è molto bravo.
C'è una scena topica in cui lei recita da sola. Sostanzialmente lei vede la Madonna mentre sta lavorando a questo progetto. La Madonna gli sta dicendo: guarda che non devi andare avanti con questo progetto, dobbiamo interromperlo. Lei chiaramente atea, quant'è, non credente, insomma, si ribella questa Madonna. Dice, però
c'è la Madonna anche sull'altro film di stasera, c'è di mezzo qualcosa, no, adesso ho un'allucinazione.
No, gli dice: non mi rompere scatole, io faccio quello che mi pare. E la Madonna la picchia. Cioè, c'è una scena in cui lei e la Madonna si picchiano.
Ma no, a volte fai dispetti comunque.
è straordinario.
E la Madonna è dispettosa.
Dispettosina. Succede. Secondo me questa cosa è geniale. Detto questo.
Maria Vergine quella lì.
Io poi vorrei lasciare la parola a Simone, perché sicuramente legge il cinema molto meglio di me. Però... ho detto la stronzata, Simone. La stronzata di cortesia.
Questo non
dovevi dirlo, perché ecco, una cortesia, capisci?
Perdone. Sai che non sono pratico di cortesia. Quello che voglio dire è che Zanasi ha fatto un film interessante dal punto di vista anche dei temi, degli argomenti, perché è un film che è parla di quelle che sono le dinamiche sociali di questo paese, parla di lavoro, parla di solitudine, parla di accoglienza, parla di accettazione dell'altro, ma soprattutto ragiona sulla... è un film che legherei anche a Menocchio, ad un certo cinema italiano in questo momento, che si trova in sala, penso anche a Risuleo con Il Guarda in Alto, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, ma penso anche a Menocchio, perché la riflessione che mi è venuta più spontanea è quella di dire, se oggi fossimo in un neo-umanesimo alla ricerca di un nuovo spiritualismo, alla ricerca di nuove figure carismatiche che possano condurre, probabilmente queste figure sarebbero considerate dei matti.
Rossi, dopo un intervento del genere,
nessuno di loro potrebbe essere considerato seriamente.
Domanda flash.
Un momento, allora, perché Laszlo vuole passare la parola al signore Rossi, sicuramente gliela passeremo, però ci sono prima delle domande, una di Marco Gattone.
Domanda flash, è un film necessario? Aveva
la mano alzata da 5 minuti.
È un film necessario?
Secondo me ogni film è necessario, è una cosa che io non ho mai detto, mi ascrivete con questa necessità, ma non...
ogni film è necessario,
ogni film addirittura
secondo me sì.
Sì, ha ragione,
ne riparleremo al più presto. No, io volevo chiedere soltanto una cosa,
lo stile del regista.
No, lo stile del regista, no, nel senso no, sempre per usare le parole tue. Posso, Simone, poi ti lascio la parola, ti faccio chiedere la mia, sicuramente sarà la domanda più leggera e meno interessante, ma a me, so che a te sono piaciuti tutti i film di
quanta
Tanasi.
Falsa modestia,
io avevo molto amato Non pensarci, mentre La felicità non si sta compresso non mi aveva convinto per niente, avevo trovato squilibrato, sbilanciato, con alcune cose non riuscite, poco a fuoco, eccetera. Ti chiedo, ricordo che tu li hai apprezzati entrambi, ma questo film è più dalle parti del primo, più dalle parti del secondo, in qualche modo?
Basta la risposta se ti dico che è stato scritto da Giacomo Ciarrapico?
Beh, questo è una buona credenziale, però ti sto chiedendo il tuo parere rispetto a... cioè, se dovessi...
È un film sgangherato, che è più vicino al precedente, non al precedente, ma a Non pensarci.
Okay.
Ma comunque, secondo me, è sulla strada, prosegue quel percorso che ha iniziato con La felicità. Perché ci sono delle cose che stanno lì come delle meteore, che lo trovano legame.
Sì, secondo me in verità questo film invece condivide molte cose col precedente, con La felicità in sistema complesso, che secondo me è un film meno riuscito. Rimane un cinema, come dici tu, ciondolante, come hai detto,
binoccolato.
Questo significa che è un film con un sacco di squilibri e secondo me molte imperfezioni, però la differenza tra il precedente e questo, e quello che lo fa funzionare questo, è che il discorso è fatto si ragiona sul livello quasi di razionale, non solo per il tema trattato, ma anche per come viene trattato. E nel momento in cui ha una pretesa di razionalità, per me funziona molto, perché a me il film mi è piaciuto a livello inconscio, se vogliamo. Cioè, razionalmente ci trovo parecchi difetti, però poi se lo ripenso dopo la visione, c'è una fascinazione che arriva da altro. Quindi,
ma è una favola.
Secondo me funziona.
Beh, no, capisco giustamente
forse appartiene al fantasy, sì, veramente. E se c'è un film che gli assomiglia un po', e questo devo condividere dal punto di vista di uno più bravo di me, è forse L'uomo dei sogni di Kevin Costner, che forse ve lo ricordate.
Eh beh, no, di Kevin Costner.
Scusami, con Kevin Costner. Il famoso film in cui lui sente anche lui la voce e gli viene chiesto di fare il campo da baseball.
Scusa, ho sbagliato io. Kevin Costner.
Sì, sì, Kevin Costner.
Però non so se è il suo.
Sì, 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 sì.
Condivide molte cose per dire che è un genere che, peraltro, è questo che è molto poco italiano, che non è praticato dal cinema italiano. E Zanasi lo pratica, e lo pratica, secondo me, proprio per i suoi scompensi, in maniera molto, molto capace. E aggiungo una serie di cose. La Madonna, interpretata ad Asia Ron, che era protagonista del film precedente, ed è molto brava. Forse c'è un po' troppa Madonna a un certo punto, un po' troppe apparizioni. Però c'è una scena di lotta, di lotta notevole, assolutamente notevole.
Di lotta e danza, quasi sì, sensuale per certi versi. Cioè,
è divertente che la Madonna...
È una vicenda allegorica, però, cioè questa lotta è allegorica, no?
Beh, vabbè, simbolica, ma
quando,
fino a un
quando
certo
tutti
punto.
Noi, lo, film, quando tutti film... noi lottiamo con...
Sì, però non
con...
è un film che ha a che fare col sacro. Secondo me ha a che fare in realtà col concreto.
Col concreto, sì.
Assolutamente col concreto. Molto divertente, però... che la prima apparizione della Madonna per come siamo fatti noi oggi, lei è definita una profuga
questo è il film infatti.
Dalla protagonista. E un'altra cosa divertente, che secondo me è azzeccata, è che dice a un certo punto la stessa Madonna, non si sa spiegare perché in tutti i tempi in cui è apparsa di fronte alla sua richiesta di fare una chiesa, tutti si sono corsi
eseguito,
per fare la chiesa,
hanno
qui nessuno vuole fare quello che la Madonna chiede, perché tutti hanno da fare altro.
Posso rilevare,
ma questo
aggiungo solo,
solo una cosa, non c'ha a che fare col film, posso rilevare che credo sia la volta che è stata detta più volte la parola Madonna in onda in questo studio, fuori onda viene detta
senza
aggiungere niente.
Un applauso.
Bravi. Vai Simone, vai.
Bravi, per dire noi. Che poi il cinema suo è talmente anche accumulatore, cioè di cose, che anche questo sembra un film che può essere il prequel per una serie, cioè può avere a che fare con la serialità sempre, ma com'era anche nel suo essere ancora più squilibrato e meno riuscito il film precedente, e com'è non pensarci che poi è stata una serie. Quindi
altra cosa che ti dico, questo è uno di quei film italiani che secondo me si presta al remake, cioè c'ha un respiro internazionale che altri film italiani non hanno, ma lo stesso respiro, lo dico veramente con entusiasmo, con gioia, che ho trovato nel film di Risuleo, che è un'opera prima di un ragazzo di 26 anni che però testimonia la vitalità di un certo modo di fare cinema che in Italia era quasi inaccettabile, cioè mettere il bollino commedia ad una storia ci rende subito, ci rigidisce immediatamente, perché abbiamo preso talmente tante fregature.
Film TV lo definisce grottesco, anche questo è limitato.
Infatti non riesce ad inquadrare. Tu hai detto fantasy, ho pensato a Risuleo, perché anche quella è una storia senza senso, completamente non senso.
Quindi vuoi dire che è un film che ha
una valenza forte,
assolutamente. A suo modo.
E poi? Questo ribadisce il concetto che quando io parlo ho sempre ragione.
C'è come sempre, chiaro.
Nessuno l'ha mai messo in dubbio.
No, comunque chiudiamo dicendo che Gianni Zanasi il 30 di novembre sarà ospite al Postmodernissimo, sarà in compagnia di uno splendido, meraviglioso Simone Rossi e vedremo delle belle. Altra nota importante. Questo è il primo film che vince il riconoscimento al Festival di Cannes, il label di Europa Cinema, dunque è il miglior film europeo presente a Cannes, è la prima volta che accade nel cinema italiano da quando questo premio è stato istituito. Qualcosa vorrà pur dire.
La prima e l'ultima.
Su di cazzo. Dillo.
Posso dirlo. Ok, allora andiamo in musica. Siccome, che vi piaccia o no, questo film, come il precedente di Zanasi, la colonna sonora composta da Niccolò Contessa, che è la mente dietro ai cani, e Alberto Fabric, dietro ai cani, ci sentiamo un pezzo tratto dal loro secondo album, ovvero Storia di un artista, e torniamo tra poco.
Tua madre era una signora della Milano per bene. Se una notte ti ha chiuso fuori, non giudicatela troppo male. Tornavi a casa ubriaco amici barboni, la svegliavi per farti cucinare la pasta. Tua madre era una signora della Milano per bene. Se una notte ti ha chiuso fuori, non giudicatela troppo male, e sei morto di freddo. Eri un vero profeta, eri un alcolizzato.
Dai, sbrigati, cazzo!
Ti festeggiamo ogni anno con mostre borghesi, con le foto profilo, con le tesi di laurea.
Porca faccia di culo!
Perché a noi piacciono i dischi, le foto, i registi, marchi ingegni alla moda, le muse, gli artisti, Piero Ciampi, Pianciardi, Notorious B.I.G., Pasolini e Jay-Z. Pasolini e Jay-Z.
cazzo stai a dire?
Studio mit Traumfabrik.
E torniamo in onda. Come speravamo, abbiamo con noi al telefono Gianni Facinotti in arte Gipi, che ci parla del suo film presentato ieri da Andrea Fioravanti al Cinema Zenith. Ci sei, Gianni?
Ci sono, sono in mezzo al traffico a Bologna, sentirete un po' di rumore, però ci sono.
Grazie innanzitutto della disponibilità, benvenuto a Bar Traumfabrik. Hai dovuto imparare
grazie
il titolo, abbiamo visto, però ce l'hai fatta.
Sì. No, ma non ci ho messo tantissimo, in una quarantina di minuti ma è riuscito.
Allora, Il ragazzo più felice del mondo, film che è stato presentato a Venezia nella sezione Sconfini e che ieri è stato qui a Perugia, è uscito in tutte le sale d'Italia. Racconta una storia che ora non stiamo a raccontare per brevità, ma ti chiediamo, questa, iniziamo così, questa storia nasce da, un, da un'esperienza reale, è vera, diciamo un'esperienza tua personale da cui parte il tutto oppure è completamente inventata?
No, no, è una vicenda reale. E il film è nato in realtà proprio come un documentario, poi è cambiato durante la lavorazione, è diventato di fiction, è diventato comico, però conserva ancora un sacco di robe che sono vere. Ci sono vere interviste a persone coinvolte in quella vicenda, ci sono cose che invece poi ho ricostruito ma che erano accadute realmente magari pochi giorni prima.
I fumettisti sono, le interviste ai fumettisti sono vere, giusto? Immagino.
Sì, sì, sì.
Perché
sì,
il film racconta di una storia di, una, di un ragazzo che ha scritto una lettera a te 20 anni fa chiedendo un disegno, dicendo che sarebbe stato il ragazzo più felice del mondo se l'avesse ricevuto, e poi hai scoperto che questa cosa è andata avanti per anni con tanti fumettisti e quindi hai deciso di fare un documentario su questa cosa. Questo è quello che fai nel film,
sì,
interpretando te stesso.
Quindi sì, più che altro la cosa interessante è che lui ha scritto a me nel 97 dicendo di essere un ragazzino di 14 anni. E l'ultima lettera l'ha mandata a aprile 2017, 20 anni dopo, ancora dicendo di essere un ragazzino di 14 anni.
Ecco. Simone Rossi voleva chiederti qualcosa.
Sì, forse. Ciao. Volevo chiederti, ciao, se è stato difficile oppure invece no stare per così tanto tempo davanti alla macchina da presa.
Diciamo che io non ho, cioè ho un rapporto contraddittorio con lo stare davanti alla macchina, perché sono un narcisista per cui mi viene da starci, poi però sono un vero narcisista, quindi quello che vedo poi mi ripugna profondamente, quindi in montaggio ci sono stati problemi più grossi perché io volevo tagliare tutte le parti dove stavo io, ma la mia montatrice ha protetto il film e comunque ci dovevo essere perché appunto essendo una storia vera che mi riguardava personalmente ho pensato fosse la forma giusta quella di stare in scena.
Però poi il tuo film, qui non facciamo spoiler, ma in realtà è un po' il senso, fa quasi un discorso opposto perché ragiona quasi sulla negazione dell'esposizione.
Sì, perché in realtà la mia prima idea, quando ancora doveva essere un documentario, era quella di prendere tutti i fumettisti che hanno ricevuto queste lettere nel corso degli anni e portare a casa di questa persona per fargli passare però una giornata bella, cioè con tutti i suoi disegnatori a disposizione e lui che non doveva più nascondersi dietro una falsa identità. Prima di andare a fare questa cosa però ho fatto analizzare le lettere, una cinquantina, da una grafologa.
Che era come quella del film, la grafologa vera.
Era proprio lei?
Beh, la grafologa vera, quando l'abbiamo chiamata, intanto l'abbiamo scelta bietamente io e Gero Arnone, che è uno dei protagonisti e co-sceneggiatore, cercando sul web dei grafologi, perché insomma, io non ne conoscevo, non so quanti di voi conoscono dei grafologi.
Credo
però,
nessuno.
Sono rari, credo. Insomma, e mentre sfogliavamo su internet vari professori con grandi titoli accademici, a un certo punto abbiamo aperto una pagina dove c'era questa grafologa bellissima, milanese, e abbiamo scelto lei perché siamo due maschietti cretini e l'abbiamo chiamata e lei ha cominciato a dirci: ma mi avete scelto perché sono bella, perché mi chiamano sempre perché sono molto bella. Ci ha attaccato un pippone su quanto era bella.
Quindi è tutto vero,
è tutto vero. Poi in realtà lei non l'abbiamo presa per il film perché era troppo bella, era quasi insopportabile, troppo era bella, e abbiamo preso un'altra attrice molto bella che ha fatto la sua parte.
Senti, volevo chiederti come mai a un certo punto però finite alle Terme, lì a Saturnia, sbaglio?
Sì, a Saturnia.
Cioè, come ti è venuta in mente sta cosa? Perché è veramente una roba quasi onirica, non lo so.
Ma i motivi erano vari. Intanto tutto il film è stato veramente quasi, cioè tante parti proprio improvvisate. L'idea di Saturnia l'ho avuta una notte, due giorni dopo eravamo a girare. L'ho avuta perché uno dei protagonisti, Davide, il fonico incapace, ha una paura della morte continua e ho immaginato di portarlo in un posto che somigliasse all'inferno ma che in realtà fosse un posto bello e piacevole. In più io sono toscano, da ragazzo ho passato tante nottate molto belle in quel posto lì, c'ho questo ricordo romantico e mi piaceva l'idea di fare una scena lì che avesse un'apertura anche di musica e di atmosfera differente dal resto del film.
Senti, ti chiediamo una cosa, quindi è evidente a questo punto che il film c'ha molte componenti autobiografiche, eccetera. Il tuo rapporto, perché a un certo punto si vede anche questa cosa, il tuo rapporto conflittuale con la rete, con gli hater, con quel mondo là, con i social, eccetera, è una cosa, diciamo, tu la vivi come la vive il tuo personaggio nel film?
Il mio personaggio nel film soffre molto per quella cosa. Io soffrivo molto, ora non soffro più, perché mi sono fatto le ossa, perché ho capito che non ha senso prendersela per gli insulti di persone che non conosci e che sono magari solo una sigla sul web. Però è vero che da quando ad esempio faccio satira in TV con i cortometraggi per la Sette, ricevo un sacco di offese, di minacce. E cioè, no, non fa proprio piacere. Diciamo, se sei in giornata buona ci ridi su, se però ti girano i coglioni per roba tua, insomma, è un'aggiunta della quale farei anche a meno.
Quindi è un percorso comunque in divenire, questo zen verso la totale ascesi.
Sì, ma è necessario, perché sennò ci muori. Cioè, non... Poi veramente, se io ho nome e cognome su internet, questi lì mi offendono, ma sono tipo Paperinic 52, capito? Cioè, quindi anche il confronto non è proprio alla pari.
Certo, ci abbiamo un'ultima, se qualcuno ti vuole chiedere un'ultima cosa, prima che ti muoia il cellulare.
Guarda, prima che muoia il cellulare dico due cose. Intanto hai detto la stessa cosa che hanno detto i Maneskin poche ore fa rispetto agli haters, quindi...
quindi so se è un complimento.
Hanno detto la stessa...
anche loro, nonostante siano così giovani e belli.
Hanno detto la stessa cosa poche ore fa in radio, quindi va bene così.
Fantastico.
E no, la seconda cosa, ho visto il tuo film ieri sera, molto bello, complimenti. E tu in un paio di passaggi durante il film e anche poi dopo, diciamo, chiacchierando con il pubblico, hai sottolineato del discorso budget, no? Eccetera, eccetera. Quanto sì. Si capisce anche all'interno del film quanto sia importante avere o non avere un budget quando si fa un film. Allora io ti faccio una domanda tranchant che di solito crea molto scalpore, crea molta discussione all'interno della nostra redazione. Se domani mattina arriva Netflix e ti chiama per fare il film che vuoi tu, carta bianca e soldi in mano, tu che cosa fai?
Bella domanda. Lo faccio subito. Ma ti dirò di più. Io quando ho fatto questo film, sapendo che era un film piccolo, destrutturato, sbilenco, ho pensato che la casa ideale per quel film sarebbe stato Netflix, però Netflix non l'hanno voluto.
forse male. Io ti consiglio, prova a mandargli La vita di Adele se Fandango torna indietro sui suoi passi. Grazie infinite per la tua grande disponibilità, buona cena.
Grazie a voi
e a presto.
Grazie
a voi.
Ciao,
grazie.
Ciao.
Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.
Allora,
Colleghiamo, ah, bravissimo Smith, una grande domanda. Per la prima volta,
per una volta
in sei stagioni è riuscito a dire di una
credevo che gli avesse perché tolto... è sul pezzo Smith, è la cosa che, di cui stiamo parlando da settimane, quindi
credevo che gli avesse voluto fare la domanda sul segaiolo perché
lì era partito così
è partito un po', ma ieri sera ho visto il tuo film. Volevo sapere, ma quel segaio,
quel tramonto sul Tirreno.
E invece,
vai, comunque tra le cose che non abbiamo detto del ragazzo più felice del mondo è che c'è una colonna sonora originale molto interessante. Ci sono anche brani di altri, ma c'è soprattutto, ci sono i Campos. I Campos che sono una band toscana, ormai sono da 7 anni abbondanti attivi nell'ambito di Pisa.
Che fanno i toscani?
No, e che è un trio che ha una particolarità, perché uno di loro è Davide Barbafiera. Chi è Davide Barbafiera? È il compagno di viaggio.
Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da 4 soldi, i toscani hanno devastato questo paese. Questo puoi scrivere, per favore, scrivi.
Hanno devastato questo paese.
Scrivi!
Però il frontman di questa band è poi uno degli attori in senso lato del film di Gipi, di cui abbiamo parlato, per cui vi vogliamo far ascoltare un loro brano che si intitola Space e che un pochino rappresenta questo loro pop folk elettronico toscano, macchiato un pochino di Australia, perché hanno anche una bassista australiana. È lui, ascoltatevelo, ve lo postiamo subito. There's enough space. Keep on walking. There's no way to take. Don't give up, but rather take a break. We might get lost. Wandering past rocks, blinded by the dust. To lead our fate, we need to get burned. Know what's the sun. Now take my hand. Walk on the sea of sand. Don't be afraid, this is the right place. Eccoci tornati al Bar Traumfabrik e dopo questa bella telefonata con Gipi per parlare un po' insieme a lui, al regista del ragazzo più felice del mondo, vi abbiamo fatto ascoltare i Campos, che oltre ad essere la colonna sonora hanno anche un membro all'interno del film.
Posso dire che Gipi aveva fatto anche un altro grandissimo film, che era Smettere di fumare fumando?
Che è passato un po' in sordina,
però secondo me era geniale.
Erano i 10 giorni della sua vita mentre voleva smettere di fumare.
E a proposito di vizi, perché non andiamo a parlare di un altro film che questa volta non è allo Zenith come Il ragazzo più felice del mondo, bensì al Postmod? Stiamo parlando dell'ultimo di Edoardo De Angelis, ovvero Il vizio della speranza. Chi l'ha visto?
Del quale mi sono appuntato una breve sinossi, guarda caso. Tra l'altro ha vinto il premio del pubblico a Roma, giusto?
Io scusate, ma non vado al cinema da Roma Città Aperta.
Da Roma Città Aperta, lo sappiamo. era quello che ci leggeva un Pampanelli sorpreso al cinema del G8 la settimana scorsa dalla quantità di sfighe riversate, perché parla di questa Maria è una vittima di un abuso sessuale che l'ha segnata sia interiormente, sia interiormente che esteriormente, perché è sfregiata in volto e sterile in seguito a questa cosa, fa il braccio destro di una pappona tossicomane e traghetta le prostitute che, che affittano l'utero sul Volturno. Quindi a un certo punto ci ho avuto un mancamento
quasi funzionale,
ora ce lo dici.
Ricordiamo che il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e noi siamo ovviamente
domenica
schieratissimi.
A un tratto
perché capita che parte,
da che parte, esatto,
magari specifica,
stavo per dire noi siamo contro, quindi occhio.
Come quando uno dice assolutamente sì, così,
a un tratto una di queste affittuarie scappa perché vuole tenere il bambino e la nostra protagonista si trova di fronte ad un bivio.
Lei è Pina Turco.
Pina Turco,
lei è meravigliosa e in questo film è bravissima. Io non ho visto il precedente film,
la è la moglie sua?
Non lo so questo. Io sai che queste cose non mi informo.
La accompagno la moglie.
Da Slokovec ti lancio la palla chiedendoti, il film è evidentemente un film di fiction, ma da quello che ho letto, siccome racconta con una Castel Volturno che di fatto è effettivamente un posto allucinante in balia del crimine, dove il tre quarti della gente sono clandestini, dove c'è droga, prostituzione, qualsiasi cosa, ha una valenza, oltre che una valenza Sborn, anche una valenza documentaristica in qualche modo questo film?
Questo non lo so. Non lo so perché non sono mai stato a Castel Volturno. Vorrei andare a questo punto per vedere quanto di vero c'è e quanto di ricostruito c'è in questa distopia che lui ha voluto creare, perché siamo immersi in un mondo, in un universo che quasi... cioè è incredibile da pensarlo reale.
Fuori onda si parlava di fantascienza distopica.
Sul corso di un fiume che sfocia poi sul Tirreno sorge questo villaggio di pescatori e non pescatori, pescatori di altro, pescatori di truffe, cercatori, però sono appese costantemente queste reti tipiche delle case dei pescatori, no? Che pescano sul fiume tirando giù la rete, come accade sul Po, come accade nei laghi più importanti d'Italia. Questa presenza delle reti in un mondo che però si muove su altro, eroina, prostituzione, affitto di utero, insomma quello che sappiamo dalle cronache della malavita, principalmente campana in questo caso, queste reti hanno un significato molto importante che poi sveleremo nel corso della storia, che non sto qui a spiegarvi. La cosa interessante del film, non sto a spiegarvi perché la raccontarvi semplicemente per non fare spoiler, la cosa molto interessante del film è che anche qui ci troviamo di fronte ad un oggetto indefinito, ad un oggetto misterioso. De Angelis è quel regista che era balzato alle cronache con quel Mozzarella Stories, apprezzatissimo, amato tantissimo da uno come Emir Kusturica. Questo la dice lunga su quale sia l'immaginario, quale sia la capacità visiva, creativa, l'inventiva di questo giovane napoletano, perché è una classe 78, dunque in Italia è un giovane regista, anche se è il quinto film. È uno che ha saputo spaziare da generi, perché dal Mozzarella Stories, la commedia surreale, Perez, documento drammatico molto bello, con Zingaretti ispiratissimo.
Anche Perez è molto plumbeo, come atmosfera.
Il film successivo è, se non erro, Indivisibilis, non credo che ne abbia fatto, l'ha lanciato.
Stavo pensando a Indivisibili mentre tu descrivevi Castel Volturno senza sapere che fosse dello stesso
autore. Adesso
questo è male, eh?
Questa è male, però
no, e c'è questo cambiare,
vedi che torna?
Cambiare di registro e qui entrare in una favola noir, cioè quella che vediamo è una favola. Oggi ricorre il tema della favola.
Posso dire, anche su questo film con una sonora di
Censo Abitabile.
Sì. Di Abitabile.
Sì.
Questa aveva forse fatto una colonna sonora incredibile su
questa forse è la nota dolente del film, ma non la nota dolente del film perché sia brutta.
Cosa?
La
Censo Abitabile. Ho sentito che è molto presente, molto
è la presenza. È troppo presente. È la presenza. La presenza prima si diceva con il mio amico, non cito perché lo rispetto e
vabbè,
lo stimo.
Però guarda che la musica è tanto presente in quei contesti.
Allora, due cose meravigliose.
Penso a Indivisibili, penso a questo genere, cioè sono dinamiche, sono però realtà
qui,
molto, molto
qui,
musicali.
Guarda, posso fare un paragone tra i due film che vi invito a vedere, non perché sono al postmodernissimo, ma perché sono due film da vedere in questo momento in sala. E se voi prendete il film di Zanasi, che è una favola comica, una favola con un risvolto positivo, anche questa ha un risvolto positivo, ma è una favola noir, è una favola nera. Prendete queste due favole, prendete due registi che utilizzano tantissimo la musica. Quella di Zanasi è una musica, si direbbe in un corso di analisi del cinema, diegetica.
L'ha usato pure sto venerdì.
Diegenetica.
Dice a un certo punto,
sì, a un certo punto lo lascia così.
Ma la diegesi è importante.
La diegesi, no, se vuoi.
La diegesi, certo. La musica, quella di De Angelis invece è una musica che sottolinea. Sottolinea un'immagine, una certa emotività tipica di un cinema che io non amo particolarmente. Però devo dire che questo cinema visionario di De Angelis è molto molto interessante, molto affascinante, per un motivo molto semplice: perché la fotografia di Ferran Rubio Paredes, o Rubio Ferran Paredes,
ah, grande Ferran,
un mio caro amico,
anche
amico mio, e gli voglio mai, e 20 anni fa dicevamo questo sarà, sì, un giorno un premio Oscar, e lo conferma il suo lavoro oggi nel dire che probabilmente il suo destino è segnato, perché è uno dei più bravi, sì, in assoluto che abbiamo.
Beh, ha vinto anche premi.
Che abbia, chiaramente, che abbiamo in Italia oggi al lavoro, pur essendo catalano. La fotografia è straordinaria. E che cosa ci dà di questo Castel Volturno? Una Siberia. Sembra di essere immersi in un mondo siberiano. Esattamente lo stesso cielo di Suburra, lo stesso cielo di Plumbeo,
di Perez,
di Dogma.
Fermatelo un attimo, che c'è un Rossi che vuole fare una domanda. No,
te lo dico perché in realtà si è molto divisa la critica a proposito di questo film. Sono state critiche molto feroci. Una delle tante, che si rifà anche al film precedente, che invece mi sembra di capire che
a me era piaciuto.
Era piaciuto a quasi tutti
molto,
voi.
Molto, sì.
Cioè, si ritrovano gli stessi difetti in questo film del precedente, cioè una confezione che prevale sul racconto e sulle reali motivazioni dei personaggi. Cioè l'idea che alcuni hanno, che il cinema di De Angelis sia però certe volte un po' facilone, un po' superficiale, un po' ammiccante.
Allora aggiungo a questo merdone, visto che ho letto anch'io della critica, che in due diverse critiche, cioè quella mi pare di Pontigia e quella anche di non ricordo chi, su Sentieri Selvaggi, Pontigia, anche a me non fa il panziere, ma ho notato questo parallelismo tra queste due critiche. Tutte e due gli criticavano un uso dell'allegoria un po' sbilanciato, un po' sfuggito di mano. Per questo l'ho appena
detto con la colonna sonora. Non farò né il delatore né il detrattore. Dico che è un cinema che tende al compiacimento. Però è bello quello che vediamo. Cioè, se per me delle volte vedere Sorrentino è fastidioso perché è prevarica, no? Anestetizza quell'estetica, in questo caso mi sembra un'estetica funzionale. Poi narrativamente questo è un cinema più d'ambiente che di storia, cioè è un cinema legato fortemente a quello spazio, a quel luogo lì, a quei corpi che si muovono, più che al racconto. Un racconto veramente semplicissimo, un plot scontatissimo. Che però, se entri nel gioco della favola, nel thriller, nell'horrorifica,
nel dramma,
perché non è un film drammatico, è un film favolistico, c'è una conclusione favolistica, comunque c'è comunque un finale di apertura.
Consigliamo comunque di rivedere anche Perez e Indivisibili, ovviamente.
Io dico di tenere d'occhio questo ragazzo, perché un ragazzo intanto c'ha un respiro molto internazionale. Non è un regista così per sbaglio, è uno che si sta facendo film dopo film e si sta affermando e confermando. Poi è chiaro che ha uno stile, probabilmente, come direbbe Torre, che può piacere o non piacere. Però sono felice di questi film italiani di questo momento, molto felice.
Del resto, ricordiamolo,
questa è la stagione del melone.
Quindi non possiamo.
A suo modo,
lo dicevamo prima nel fuori onda, ci piacciono molto le idee del cinema italiano in questo momento. Sì. Gipi, Zanasi.
È una stagione in cui
il melù assume una valenza politica. No?
Sì. Saranno le castagne. Saranno le castagne.
Ha ragione questa.
Posso citare
questa persona?
Ha ragione.
È un genio.
Ragazzi, è il momento.
Questo computer è un genio.
È il momento della musica.
Sempre
questo
amore,
computer.
Zucchero, Sergio, lo senti?
F5.
Che cosa?
F5.
F5. In questo momento ci abbiamo.
Sorella,
Okay. Porta la pietra pioca come se fosse Antani la barella, anche per due con lo scappellamento a sinistra.
Lo senti?
Invece su F8 abbiamo...
Si bestemmia molto.
Vabbè, diciamo, in onore del ragazzo più felice del mondo che negli ultimi 10 secondi è stato Laszlo Kovacs, per cui in onore suo, mettiamo un altro brano dalla soundtrack, e in questo caso sono i Minutemen. Minutemen che... hanno fatto questa This Is End No Picnic, unico brano famoso della loro carriera, forse anche perché il povero compositore è morto a 27 anni in un incidente sul van, poi ve lo racconto.
Anche lui.
E a volte succede nelle grandi trasmissioni tipo il Bar Tranfabrique, dopo 131 puntate ancora non ci capiamo con i gesti per lanciare, però vabbè dai, cioè, che ci frega.
Ma perché tu gesticoli tanto?
No, volevo
parli,
dire,
capito,
questo punk del 1984, tra l'altro con un video che vi posterò, costato ben $450, è un pochino, se volete, la l'eredità storica di... Dennis Bonn, che è morto, come tutti i migliori performer della storia del rock e del punk, a 27 anni, e l'ha fatto ovviamente anche lui in maniera spettacolare. Come morire a 27 anni da leader di una band punk? Vabbè, voi state facendo tutt'altro.
Si fa festa, ci puoi anzi fare una diretta Instagram con
va
questa
bene,
cosa?
La farò mentre vi dico questa cosa.
I nostri
realtà,
questo è ufficialmente dire... il primo dolce che ci manda una nostra, un nostro fan.
Possiamo dire ai nostri spettatori, ai nostri ascoltatori, e ai miei fan, qual è il motivo di questa, di questo giubilare, di questo...
C'è poco da giubilare.
La maggiore età,
io sono vecchio, io sono vecchio.
18 anni di Lupus Ion, grande!
Sentite, se qualcuno di voi inizia a leggere il Cinema Giotto, io inviterei anche Francesco a bere un bicchiere e a mangiare la birra.
Non ho ancora detto,
vieni Francesco,
prego, dammi il
vado, scusate che apro.
Vabbè, allora sapete che c'è, se volete saperlo, scrivetemi come dice Smith e ve lo dirò in privato.
No, dai, finisci.
No, non ve lo dico. Vai, chi è che vuole
entrare? Posso entrare? Perché lunedì,
subito dopo.
Lunedì 26, lunedì 26 è in sala Le Ninfee di Monet, un incantesimo di acqua e di luce di Gianni Troilo al Sant'Angelo, chiaramente in tutte le sale che programmano i film dell'annesso dedicati all'arte. La storia dietro il celebre dipinto delle Ninfee del padre dell'impressionismo Monet, presentato per la prima volta all'Esposizione Universale di Parigi nel 1889. Sarà interessante vedere questo film che è stato presentato per la prima volta nel 1889 come arriva nelle sale nel 2019.
Ma che cosa cazzo dici? In diretta
la sinossi così recitava io.
Auguri!
Allora vuoi parlare prima dell'impressione?
Parla tu, parla tu. Ragazzi, io passo la bottiglia, ve la versate.
Sempre lunedì 26. Non si sa dove, probabilmente nei multisala, Il Sindaco, Italian Politics for Dummies. È un documentario di Davide Parenti, che è l'autore delle Iene.
Sì, pare di sì, pare di sì.
Claudio Canepari.
Versatevi, ragazzi.
Questa è la storia vera di Ismaele, arrivato quarto alle elezioni comunali del giugno 2017 a Palermo.
Ma che sta fa con sta torta avanti e indietro?
In mezzo ai documenti reali scorre una commedia. La vita di un ragazzo e della sua ingombrante madre italiana inventata in una città che è un set a cielo aperto. Giovedì 29.
Queste sinossi sono sempre meno comprensibili.
Sì, in effetti.
Diciamolo a chi le scrive.
Sti topolini.
Giovedì 29 esce Tre volti di Jafar Panahi con Benaz Jafari, Jafar Panahi e Marzia Rezae. Jafar Panahi lo ricordiamo per Taxi Teheran, comunque vinse la Camera d'Oro a Cannes mille anni fa. Per
in
la sua
teoria
propria.
Lui è agli arresti domiciliari da 4
sì,
anni.
È inviso
in
al regime.
No, da più di 4 anni.
Da più tempo.
In esilio.
Sì, comunque da diversi.
In teoria, e ha fatto un film on the road. Quindi
la
in teoria.
In esilio.
La sinossi, quando riceve il video di una giovane che implora il suo aiuto, la famosa attrice Benaz Jafari abbandona il set insieme a Jafar Panahi, si mette in viaggio per raggiungere la ragazza. Tre diversi ritratti di donna per il nuovo film del regista iraniano. Laszlo Kovacs, sappiamo dove uscirà questo film?
Sì, ma ancora non
lo sa, ma non ce lo dice.
Okay, forse al postmodern.
Invece, andiamo lo avanti. Zenith ha ufficializzato che si è accaparrato Bohemian Rhapsody. Lo stanno aspettando in tanti, soprattutto Laszlo Kovacs, che proprio
non
sappiamo,
vedo l'ora,
è amante dei Queen. E effettivamente.
Beh, Laszlo Kovacs si è accaparrato Calcutta.
Si è accaparrato Calcutta, che rispetto ai Queen, diciamo, siamo
beh,
lì.
Livello, sicuramente.
Film di Bryan Singer, che ovviamente narra la storia.
Affermazioni, qui ti prendi la responsabilità.
Beh, di Freddie Mercury, che è ancora Farò Bulsara, nome reale, vive con i genitori in attesa che il suo destino diventi eccezionale. Sappiamo tutti che lo è diventato, perché Farò lo sa che è fatto per la gloria. E quindi, contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica, che scrive nelle pause lavorative. Questo è l'atteso biopic sulla storia.
Lo sai cosa dice il protagonista di Mr. Robot, Bryan Singer, che
uno per volta.
Voi soliti sospetti.
Sì, scusate ragazzi, uno per volta.
Lo sai cosa dice al padre alla fine di questa discussione? Non mi importa se non mi ami più.
Cioè, tutta sta cosa era questa cazzata.
Cioè, tu mi hai zittito esatto. Per far parlare lui, per fargli dire questa
cosa. Tu ricordavi che Bryan Singer ha diretto i soliti sospetti. Io voglio aggiungere che Bryan Singer ha diretto diversi bellissimi film degli X-Men, tranne l'ultimo che faceva cagare. Ma Bryan, ti prego, fammi ricredere.
E Rami Malek è Freddy, per cui
non sappiamo ancora in quale cinema ci sarà, ma Un giorno all'improvviso di Ciro De Miro con esatto, anche io c'avevo questa in testa. Questo sequel con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio e Massimo De Matteo. Antonio ha 17 anni e un sogno: essere un calciatore. Una gran...
Io intanto brindo virtualmente con tutti voi, anche con chi non vuole
anche
brindare
noi,
perché c'è
noi.
Il bicchiere di plastica.
La salute è nostra e dei nostri fans.
Salute.
Antonio ha 17 anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra.
Scusami,
vive...
scusami,
vuoi una fetta di torta, Francesco, e un bicchiere di spumante?
Vive in una
facciamo
piccola...
un applauso a Francesco, per favore.
Grande ragazzi. Francesco! Oh! Leggi questa sinossi, Francesco,
il
per favore.
Cuore di Radio Fuori.
Francesco è l'uomo che ci permette di andare in diretta tutti i venerdì.
Auguri.
Da 131 puntate.
Devi leggere, devi leggere.
Leggi. Vieni.
Non vuole leggere. Prendi una fetta di torta, però. Dategli una fetta di torta.
Antonio ha 17 anni e un sogno: essere calciatore. Centro in una grande squadra, vive in una piccola cittadina in una provincia campana con la problematica madre Miriam, abbandonata dal marito e ossessionata dall'idea di ricostruire la sua famiglia. All'improvviso, un giorno all'improvviso, la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una vera occasione. Un talent scout, Michele Astarita, sta cercando delle giovani promesse che da portare nella primavera del Parma e sta puntando sul ragazzo. Diciamo che, c'è un mondo nella realtà, c'è un mondo di gente fasulla che letteralmente vive alle spalle di queste persone.
Questo no, è un film reale dove Anna Foglietta è strepitosa, una delle cose più interessanti che ho visto a Venezia per quanto riguarda il cinema
bella
italiano.
Come al solito
lei è stupenda, stupenda, bravissima. Il film probabilmente sarà al post-mod, vedremo.
Ecco perché tutto questo
no, perché è uno di quei film che lo vedi e dici cazzo, questo lo voglio portare in sala.
Posso chiederti una cosa? Ma pensi che Anna Foglietta per esempio potrebbe inaugurare gli ospiti femminili al post-mod?
Effetti, sarebbe straordinario se fosse disponibile.
In effetti c'è un po' di maschilismo,
ma soprattutto non è mai può Anna Foglietta essere la nuova Marge
Goodson?
No, perché ha fatto un film completamente.
Comunque scherzi a parte, il regista è un'opera prima di un regista giovane, quindi
sì,
speriamo.
No, il plot è sempre quello, la solita situazione del cinema italiano, il film sociale. Però il ragazzo sciamanico, gli attori sono straordinari.
Va bene, vedremo.
Vai.
A chi tocca?
Il Grinch, animazione. C'era il film, live action più o meno.
Con la voce di
qui abbiamo un'animazione diretta da Yarrow Chaney e Scott Mosier, ovviamente lo troviamo nei multisala. È un titolo della Illumination, quindi della Universal, quelli dietro ai vari cattivissimo me, Pets, eccetera. Minions, spin-off vari. Al di sopra della città di Kissarariet, dentro una grotta profonda e confortevole, vive il Grinch col suo cane Max, verde, peloso e solitario. Il Grinch odia il Natale, ne odia le assemblee di persone. È tipo Salvini, verde, peloso e solitario. Ne odia le assemblee di persone, lo spirito allegro e cordiale, soprattutto i canti. Per 53 lunghi anni l'ha sopportato, ma ora non ce la fa più e prende una decisione radicale: ruberà il Natale ai chi non so. E la risposta alla domanda chi non so è ovviamente:
sto cazzo!
Prego, esatto.
Posso dire? La voce è quella di Alessandro Garro.
Se lo leggi tu? Sì. Allora io nel frattempo cerco le foto di tutte le attrici che vedo citate e voglio vedere se ne trovo una brutta.
Vai, prova.
Lo dico perché è un film di uno dei miei registi preferiti, che è Leonardo Pieraccioni.
Bravo, bravo.
Il film è sempre con Leonardo, che è un grande attore, come sapete.
Grandissimo. Un vile narratore soprattutto.
Sì, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Morino e Mario Pandolfi.
No, Michela Andreozzi.
Michela Andreozzi.
Vabbè. Chissà quale di queste alla fine diventerà sua ragazza.
il gioco di Leonardo è sempre questo.
Ah sì, dai. Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto le tue ex dal tuo cellulare? Sono cambiato, riproviamoci.
Oh. A me succederebbe una tempesta di vaffanculo, non so voi.
Io mi immagino lui, Pieraccioni, no, lui, Panariello e Carlo Conti. Una sera al tavolo che dice: oh ragazzi, ho bisogno di una storia, ho bisogno di un soggetto.
È bravo,
eh? E loro: ma perché non mandiamo un messaggio alle tue ragazze?
Vai, e la risposta come al solito è:
perché con quella C aspirata e quel senso di umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese. Questo devi scrivere.
Sono tre giorni che saltiamo deposologia.
Sì, ma magari la sinossi finisce e ci dà un...
Vai.
È lo scherzo che combina Leonardo Giustini, giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. La figlia, stanca di vederlo campione di una corsa, non,
di una corsa di impegno. Cioè, si chiama anche Leonardo perché così almeno sul set non si sbaglia. Quando lo chiamano Leonardo, se no c'è paura.
Ma capisci, ma te ne ricordo Carlo Conti, Panariello.
Chi vuole leggere?
Io lo vorrei leggere al pilastro.
Vai, pilastro. Però non è Ride, è uscito un Ride di
recente. All'inizio della stagione.
Io avrei detto il pilone, citando...
Ride, è il debutto di Valerio Mastandrea alla regia.
Esatto.
No,
è il secondo.
Qual è il primo?
Vabbè, un cortometraggio stupendo.
Per essere cattivo l'ha finito lui, dai.
Non l'ha finito.
Lui aveva girato un cortometraggio molto bello che si
questo
chiamava.
È il suo primo lungo.
Cioè, che parlava di morte sul lavoro con Giallini.
Però è l'opera prima come lungometraggio. Non essere cattivo, diciamo, è stato produttore esecutivo. Ci avrà messo le mani, però insomma.
Ma è emozionato, no?
È vero. È un film con Chiara Martegiani, Arturo Marchetti e Renato Carpentieri. Da 7 giorni Carolina è rimasta vedova del marito Mauro Secondari a causa di un incidente sul lavoro. Con un figlio di 10 anni e con la sua fatica immensa a sprofondare nel dolore per la perdita dell'amore della sua vita, si prepara al funerale dove tutti si aspetteranno una giovane vedova devastata che sviene ogni 2 minuti.
E invece lei ride. Sembra
sinosse drammatiche.
Vai ragazzi, le ultime
ride non
ultime
sarà solo nelle multisala, sicuramente sarà in una delle sale
delle sale cittadine. Noi chiaramente mettiamo ciò che
sappiamo. È una settimana strana questa dove non si sanno le cose.
Benissimo,
nessuno sa niente.
Dai,
gli ultimi due che siamo
di vivere da anni.
Bonifacio Angius, in cui
non ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, non sappiamo dove lo sarà, ma lo sapremo presto.
Ma sicuramente sappiamo da dove viene Bonifacio Angius.
Con Alessandro Gazzale, Francesca Niedda e Antonio Angius. Alessandro indossa la sua camicia a porta fortuna luccicante, una bomba. Non li sente i suoi 50 anni, dopo aver cantato per un pubblico poco riconoscente, come tutti sabato notte, fa mattina al Blue Star Disco. E quando all'alba si vede rifiutare da sua madre i soldi necessari per fare il gradasso con delle ragazzine, Alessandro sbrocca letteralmente.
A me questo film incuriosisce molto, come una curiosa Adels. So che la sua opera prima è stata Locarno qualche anno fa.
È uno di quelli interessanti. Isabel di Mircolo Catelli, che uscirà il 6 dicembre, non questa settimana. Tra l'altro Mircolo Catelli sarà ospite, lo possiamo dire, un postmodernissimo, il 6 dicembre con Giulio Rossi,
un altro uomo.
Film con Arianna Scaride.
Non lo sapevo.
Arianna Scaride è la meravigliosa moglie di Gedigan, che la vediamo in tutti i film di Gedigan. Samuele Vestio e Robinson Sterling. Isabella è un'astronoma di origine francese, vive in Italia in una grande casa immensa tra i vigneti sulle colline nei pressi di Trieste. Come tutte le estati, suo figlio Jérôme passerà qualche tempo con lei. Isabella lo ama molto, ma l'incontro con Davide, un giovane che sta attraversando un momento di grande difficoltà, stravolgerà le loro vite e Isabella dovrà compiere una scelta complicata.
Tra l'altro il film è stato a Montreal, dove ha vinto miglior sceneggiatura, quindi insomma...
Tra l'altro con Mirko Locatelli, in un altro suo film che deve ancora uscire, ci ha lavorato anche Riccardo Toccacielo, dunque insomma è un regista che nel precedente aveva lavorato...
Che salutiamo! Invece mentre qui sta per esplodere tutto, noi partiamo in musica con un triplo carpiato, perché in sala c'è A Private War con Rosamund Pike... Nel film c'è una colonna sonora con una canzone cantata da Annie Lennox, molto poco radiofonica, colonna sonora originale, ma noi invece per fare questo omaggio abbiamo deciso di metterne una molto radiofonica, molto bella, mai troppo messa, che è Walking on Broken Glass. Torniamo tra pochissimo. You were the sweetest thing that I ever knew, but I don't care for sugar honey. I can't have you. Since you abandoned me, my whole life has crashed. Won't you pick the pieces up? 'Cause it feels just like I'm walking on broken glass. Walking on broken glass. Ooh, yeah. Walking on, walking on.
Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Sempre grande Annie Lennox, questo video, come mi ricordava fuori onda il grandissimo Air Director, è molto bello e è una liaison alle liaison dangereuse, cioè alle relazioni pericolose.
È vero.
C'è John Malkovich, ma anche Hugh Glory, cioè Dr. House, pochi anni prima.
Ma la domanda è, questi fuori onda?
Tu o Marge Goodenson?
No, questi fuori onda saranno mai pubblicati? Cioè possono essere recuperati in qualche modo, perché c'è del materiale spontaneo?
No, perché se qualcuno Instagram ci segue, esatto, c'è li regala per 24 ore, dopodiché li elimina per
sempre. No, ma io dico i fuori onda reali di questi 5
fuori onda
anni.
Reali però sono senza audio, invece quelli che mettiamo su Instagram comunque hanno anche l'audio.
Comunque il tempo è tiranno, parliamo di Friedkin, a partire da questo documentario Friedkin Uncut, con un tragico sottotitolo peraltro è un film italiano, quindi secondo me non ce l'ha aggiunto il regista, questo un diavolo di regista dopo, che è da raccapriccio.
Questa non la sapevo, dai.
È stato quest'anno a Venezia, nella sezione Venezia Classici Documentari, di Francesco Zippa, che è un giovane, se non vado errato, ho dato un'occhiata a volante, che racconta la vita e le opere del maestro William Friedkin, in una forma documentaristica abbastanza tradizionale, giusto?
Classe
Simone 30, Rossi?
35.
No, probabilmente questo nasce dall'anno precedente, perché Friedkin era ospite a Venezia.
era ospite.
Da lì, da lì, no, no,
lì, lì è stata fatta l'intervista.
Però c'è, io ti lancerei la palla con la domanda, cioè questo film è una video intervista di fatto, che poi fa eco a una celebre video intervista di Friedkin a Fritz Lang, altro maestro, non c'ho il campione in canna qui sul le piace il cinema espressionista tedesco, ma comunque insomma c'è un film degli anni 70 in cui Friedkin intervista Fritz Lang. Questa è un'altra video intervista. Funziona questo formato comunque abbastanza tradizionale rispetto a forme di documentario più moderne, recenti.
Ti rispondo prima al film nel film, cioè quello su Fritz Lang.
Vai.
Ci tengo a dire, perché io il film non l'avevo mai visto, l'intervista forse qualche spezzone, ma non quello che viene estratto nel documentario, in cui Fritz Lang dice una cosa per me inconcepibile: il suo cinema tedesco non l'ha mai amato fino in fondo.
Il proprio cinema
non l'ha mai amato fino in fondo. Metropolis, M e il dottor Mabuse, è una cosa incredibile.
No,
lui dice che il miglior cinema che ha fatto è stato quello americano, che ha dei titoli meravigliosi, che però secondo me non è impareggiabile il precedente. È giusto per dire che poi noi spettatori ci facciamo un'idea che gli autori non hanno. In questo caso è incredibile.
In realtà noi siamo sempre legati a... Era meglio quel che c'era prima. Mediamente la gente fa questo, tutti quanti. Secondo me è una grossa... Cioè, chi crea forse fa delle cose diverse più in seguito, perché forse quelle si è evoluto in un qualche modo e forse per lui è migliore quello che fa dopo, insomma.
Per quanto comunque riguarda il documentario è classico, sì, però funziona molto perché...
Possiamo un attimo contestualizzare Friedkin, da dove viene e dove sta andando?
Sì, però io gli ho fatto una domanda e mi stava rispondendo, scusa, tu l'hai...
No, ma pensavo che
sia volevo sapere solamente se questa forma è... funziona.
No, è funzionale. Perché? Perché il personaggio funziona benissimo. È di fronte alla camera, è coinvolgente, perché è un personaggio che tu non ti aspetti che sia quello che emerge dal film, perché tu c'hai l'idea di Friedkin che è quello dell'esorcista, quello del braccio violento della legge, però in realtà è uno che ragiona in maniera in maniera anche molto scanzonata del cinema, del sistema cinema. Poi in realtà secondo me è montato molto bene, perché racconta in maniera abbastanza cronologica il percorso cinematografico del regista, però lo fa con cioè non in maniera, come dire, ripetitiva. È molto bravo nell'alternare interviste, sequenze di film e anche soprattutto accoglienza del pubblico, perché se c'è un regista che è stato accolto nel bene e nel male in maniera massiccia ogni volta che usciva il suo film, è proprio Friedkin. Non parliamo solo dell'esorcista, ma parliamo di film come Cruising, che fu massacrato dalla comunità omosessuale americana.
Infatti film diversissimi ha fatto comunque diversi. Quindi per parafrasare un Marco Leatore, ti chiederei che stile ha questo regista, perché qual è il fil rouge tra i film di Friedkin? Perché
assolutamente, secondo me lui mantiene sempre un approccio che è quello documentario. Cioè lui fa fiction, ma la fa in maniera molto spesso quasi documentaristica. Lui dice che se non fosse diventato regista sarebbe diventato sicuramente un ottimo documentarista. E se citiamo una scena su tutte, forse, che rappresenta l'idea che ha del realismo questo autore. Lui racconta a un certo punto la sequenza dell'inseguimento famosissima del braccio violento della legge,
sì,
in cui di fatto quell'inseguimento avvenne in mezzo al traffico cittadino, che non venne interrotto, con il rischio di mettere sotto le persone e con il rischio di far uccidere chi guidava le auto.
Cose che Marco Reatore gli viene il brivido solo a pensarlo, perché lui di solito ferma i traffici, blocca le
ma lui soltanto con l'imposizione di un sopracciglio
È impressionante, perché con Friedkin Marco Reatore non avrebbe lavoro. E poi l'occasione, se volete continuo,
ovviamente
l'occasione è la possibilità di recuperare il suo cinema a partire da quel Salario della paura, che fu un film che, per quanto costò, incassò pochissimo. Il Salario della paura, Sorcerer, che in realtà non lo ripeto per l'amor del cielo,
mi sono
sbilanciato.
Sì, Sorcerer. Lo stregone sarebbe.
Che è il remake, chiamiamolo così, di un film bellissimo che era La paga della paura di non mi ricordo di chi.
Aspetta, vediamo se lo sa il computer.
Henry George Clouseau.
Ah, ok.
Henry George Clouseau, che è un film bellissimo. lo è anche questo. È un film che c'ha poi la famosa scena del camion che cammina una sorta di ponte tibetano sopra il fiume, che lui racconta anche come fu realizzato. Insomma, è una grande occasione per recuperare il suo cinema, che è tanta roba.
Ci dite piace
qualcosa, cala in silenzio.
Ci dite piace qualcosa. No, io volevo chiedere invece a Marco Della Torre, uno che il cinema lo fa, ma questa cosa è concepibile oggi?
Non ho seguito.
Posso
no, ci leggere. Diceva, tu parli della
scusa, di posso correggere un attimo Smith? Non è che uno che il cinema fa, uno sul quale il cinema si appoggia,
addormentandosi.
No, uno il quale il cinema lo è.
Uno
che il cinema lo vive.
E
no,
poi parliamo di cinematografo.
Ci diceva Simone Rossi.
Celluloide.
Ci diceva Simone Rossi nel suo discorso che Friedkin, diciamo, sulla produzione era molto free, ovvero ha fatto delle riprese per strada senza fermare il traffico con rischio di incidenti. È una cosa che oggi secondo te sarebbe fattibile nella tua esperienza diretta? Cioè,
diciamo di no,
in mezzo a New York stiamo
in mezzo a New York non penso sia fattibile. Alcune produzioni lo fanno, per esempio a Roma si fa, però scorre
produzione quella di Boris che dice che pio un appunto su
dell'ultimo minuto si fa, però tutto il film senza permessi la vedo
difficile. No, beh, tutto il film no, però insomma fare una scena in mezzo alla strada,
per quanto riguarda il realismo, non ha a che fare soltanto con i rischi del realismo, ma anche, diciamo, con l'idea di cinema realista che lui ha. Se pensate alla famosa scena in cui vengono fatti i soldi falsi in Vivere e morire a Los Angeles, ebbene quella scena è molto precisa, perché le due persone che hanno fornito le informazioni riguardo alla realizzazione di come si fabbricavano i soldi falsi erano veramente due falsari, che dopo la
falsari veri, però due falsari veri,
due veri falsari che alla fine della sequenza, un paio di giorni dopo, si sono dati perché rischiavano grosso.
Comunque non avete detto che tra i vari personaggi, artisti, autori intervistati, no? Sì. In questo documentario ci sono per esempio anche Wes Anderson.
Ah, c'è una cosa da dire.
C'è Dario Argento, c'è Damien Chazelle e molti molti altri, però ecco, volevo citarveli per dire un motivo in più per andarvela a vedere.
Mi dai il gancio per aggiungere una cosa, perché Friedkin dice qual è secondo lui il più grande regista americano e qual è la più grande promessa americana del cinema. Il più grande regista americano è una donna ed è Kathryn Bigelow. E il più grande
lo dice lui.
Beh, e la più grande scommessa è Damien Chazelle.
Beh, che anche lei, vedi.
Comunque, la prima donna pezzo a vincere un Oscar come regista.
È una grandissima regista. Posso dire, quindi, domanda finale: questo film che è stato nei cinema per breve tempo è possibile recuperarlo da qualche parte? No, chissà,
io non credo.
Con difficoltà, con
però recuperatevi difficoltà. Il suo ultimissimo film, che è un gran film, che è Killer Joe.
Killer Joe, sì, recente, un bel film da vedere.
Matthew,
tra l'altro, c'è un messaggio dei Topini a Pampanelli che ci dice: no, guarda, che non essere cattivo, l'ha diretto
Caligari.
Quindi non ci sbagliamo. Vai
a Cagliari.
Allora, grazie a Friedkin, andiamo a tirar fuori un gruppo che non è che ha fatto
piano con le mani, se no non capisco quando la devo lanciare.
Scusami HD.
Mani immobili e poi
scusami HD, è colpa mia. Aiutate la Slokovec a uscire da questo trip nel quale è entrato. No, è impossibile.
È impossibile.
È colpa mia, me ne assumo tutte le responsabilità. Parlavamo dei The Cripples, due album al loro attivo, non tanta roba, questa ma lancia sicuramente interessante. Tra cui questa Hypnotize, restiamo un po' sul punk, altro brano tratto dalla colonna sonora di Cruising.
Feel the time.
666, traue keinen mit dem du schläfst.
Con queste mani che mi bloccano, una paura di parlare perché quando Lupus mette lì le mani Allora, che base mi hai scelto, Lupus? Perché non so mai quello che mi aspetta.
Quello che è stato richiesto, un Johnny
Cos'è?
Cash.
Cos'è? Un Johnny Cash, allora sì, ci aspetta una musica in HD di quelle belle, belle, belle. Dai. E allora... Come ormai vi siete abituati, vi coinvolgo in questa discussione, soprattutto il buon Simone Smith, che se la smettesse di condividere dei video che non sono per niente in linea con l'imminente giornata contro la violenza sulle donne, forse sarebbe meglio, ok?
Siamo d'accordo, hai capito? Siamo d'accordo.
Allora,
però aspetta, attento, perché questo è un tema molto scivoloso, perché la violenza è una cosa e altro,
è altro.
La violenza è una cosa, la fica è un'altra, attenzione.
Ne parliamo dopo. Allora, nella settimana...
Smith! Mi sa che tu sei uno mezzo matto, Mezzo
matto. Abbiamo già detto, la settimana prossima uscirà questo documentario sui Queen con un personaggio difficile da interpretare, soprattutto per un non musicista, no? Quindi Rami Malek, che si è dovuto mettere a fare il Freddie Mercury. Allora la domanda è, ma a volte è possibile che non basti saper recitare benissimo per ottenere un ruolo e risultare soprattutto convincenti? No, non basta. E ve lo dimostrerò. Perché ve lo dimostrerò? Perché... vi ho portato un pochino alla vostra attenzione dei film e degli attori che hanno dovuto imparare letteralmente ad essere anche musicisti per poter prendere una parte. Tra l'altro è recente un brano che viene da un film che si intitola
A Star Is Born.
Ok.
A Star Is Born.
Perché sono 44 giorni che nella Worldwide iTunes Song Chart Shallow, che vi abbiamo messo qui al bar tra un fabbrico,
abbiamo messa e abbiamo sognato,
è prima in classifica, non si smuove, la mettono in radio di continuo. E chi è che la canta? Vabbè, Lady Gaga, ok, non è che è nuova a essere prima nelle classifiche, però Bradley Cooper sì, cioè... Il musicista Jackson Maine non è che così l'ha fatto mettendoci solo la faccia, ha dovuto anche imparare a suonare, quindi lui, due strumenti tra l'altro, nel senso che chitarra e pianoforte ha imparato a suonare.
Però lui ha una band, no? Io avevo letto.
No, lui si è esercitato 4 ore al giorno per 6 mesi per arrivare a fare...
Bello diretto,
Solo quello che ha fatto nel film, però lo fa bene, è credibile, e in più lui ha diretto e scritto la musica originale, che è effettivamente...
Poi adesso durante le serate con gli amici si suona solo quella.
io
mi sono un pezzo!
Guardate che c'è gente...
Però la fa benissimo,
C'è gente che...
Guarda che con una citazione si possono fare anni di carriera.
Anni, fa solo quella.
L'importante è metterla al momento giusto quando serve.
Allora,
Slokovets doce.
C'è una cosa che forse non sapete. Un certo Noel Gallagher ha detto che Bradley Cooper si è rivolto a lui per avere un po' di consigli. Cioè l'ex Oasis ha dichiarato, a parte che conosce... Bradley Cooper da 6 anni circa e l'ha accompagnato al suo primo festival di Glastonbury, sono andati insieme, ha affermato che praticamente Bradley gli ha chiesto una mano perché ci voglio farlo bene il musicista, fingere di essere una rockstar non è sicuramente facile, e quindi Gallagher gli ha dato qualche dritta. Quando poi ha visto il film ha dichiarato: cavolo, ho visto una mia mossa riprodotta, cioè quando attraversa il palco piega entrambe le braccia e batte le mani 2 volte, dice, ma quello sono io, è una mossa brevettata, me l'ha fregata. Però
sì, destino è beffarta.
Sì, ha anche affermato, per uno che non è un cantante o un chitarrista, se l'è cavata maledettamente bene, e in effetti è così. Però andiamo a vedere altri attori che hanno imparato a suonare uno strumento musicale per un film. Come non citare Ryan Gosling non ha mai suonato il pianoforte in vita sua, prima di interpretare Sebastian in La La Land. Anche lui 4 ore al giorno per 3 mesi solo per fare quel brano. Però adesso se lui va così cena con gli amici e c'è un pianoforte,
ma vi ricordate
però suona solo quel brano.
Vi ricordate quando io ho suonato qua con l'ukulele?
Purtroppo stavo cercando di dimenticarlo, ero quasi arrivato, invece era la quarta puntata.
Ce l'hai?
Non qua, non ce l'ho qua.
Unforgettable.
Guarda, io ci sto pagando ancora l'analista per dimenticarlo e tu adesso hai ricordato.
Io pensai a quel grande chansonnier che sulle navi da crociera faceva.
Bravo. parlando di
segno.
Ragazzi, non dai, fate dire, però, volevo però, dire, parliamo di pianisti, scusate. Il pianista è il virtuoso polacco Władysław Spitzman, che è stato interpretato da un certo Adrian Brody.
E anche te deve fare.
È bravo, perché Roman Polanski gli disse: oh, se lo vuoi fare devi imparare. E quindi anche lui 4 ore al giorno di piano, e poi alla fine l'Oscar con miglior attore, quindi ne è valsa la pena.
Ma queste 4 ore che sono costanti vengono dalla posologia del
ovvio, del assolutamente.
4 ore.
Allora, un altro che ha dovuto imparare è stato Robert Downey Jr., perché per fare Chaplin che suonava il violino, non è che anche se non si sentiva, anche se era muto, il violino doveva suonare. Addirittura con la mano sinistra, per fare esattamente quello che faceva Chaplin. Un altro da recuperare, ma chi non l'ha visto, la scena di Great Balls of Fire.
Wow.
Cioè, stiamo parlando di interpretare Jerry Lee Lewis. Ti dicono: guarda, devi interpretare Jerry Lee Lewis, ma tu non sai suonare la chitarra. Come cacchio fai? Allora, Dennis Quaid ha addirittura preso lezioni dal leggendario padre del rock and roll, cioè Jerry Lee Lewis gli ha fatto lezioni per capire come doveva fare. Beh, anche perché lì non era solo suonare il piano, esatto. Bisognava anche roccheggiare veramente.
Fai versi.
Siamo quasi in fondo mentre esplode tutto. Allora, Christian Bale interpretare Michael Burry nella Grande Scommessa gli è costato un corso accelerato di batteria. Probabilmente è venuto all'officina musicale e ha fatto il corso con Rossella Biagi, che sappiamo è una bravissima batterista, e noi la salutiamo.
Che ti pia una parola?
Nel mio immaginario la cresce.
Benissimo, sì,
La batterista donna.
Altra coppia famosa che si è unita per fare un qualcosa di musicale sono Jude Law e Matt Damon. Nel talento di Mr. Ripley, piano jazz e sassofono, cioè anche loro due non ne volevano sapere nulla, invece gli è toccato. Ma soprattutto,
meno male che c'era Fiorello in quella scena.
Esatto.
Bravissimo, padre. Tu puoi farlo bergano.
Vai. Per chiudere, chiudiamo con un collegamento a ciò che abbiamo ascoltato. Esatto. In sottofondo finora.
È incredibile come riesca tu a ricondurre tutto a unità.
Allora, unità. Se abbiamo messo Johnny Cash, ci sarà un motivo, no?
Questo non mi ricordo.
Facile. Oh, chi sono? Walk the Line. Chi erano quei due? Quella coppia strana.
Lui era un testo.
C'era Gioacchino, c'era il tuo amico
e la biondina nanerottola
Reese.
Che è Reese Witherspoon.
Ma del resto, quando l'amore brucia l'anima,
allora, lo ascoltiamo?
Le ascoltiamo, perché per riuscire a imitare lo stile del mito americano, ma anche la stessa Witherspoon si è dovuta comunque dar da fare. E tra l'altro, lei ha commentato: è stata l'esperienza più impegnativa e terrificante della mia vita. Perché lei ha dovuto fare 4 mesi di prove per imparare a suonare l'autoharp, quello strumento a corde pizzicate.
Pagata, tra l'altro.
Quanto fa 4 ore al giorno?
Poco, sì.
4 mesi, 4 ore.
Deposologia.
Vabbè, comunque hanno inciso anche un album, per cui alla fine è venuta bene e noi ve la vogliamo regalare, una loro versione di Time is Wasting, e vi posto anche il video nella scena dove sono loro due belli belli che la cantano.
Got arms.
Traumfabrik, die sechste Staffel.
Ed è come sempre con orgoglio ed emozione che mi sento, mi sento sborn e lancio questa splendida agenda cittadina di Laszlo Kovács. E un giorno potrò dire:
pure io ci stavo.
Vai.
E io questa agenda, per renderla ancora più speciale, la voglio dedicare al mio amico Joaquin Phoenix. Perché è tanto tempo che non vedo questo film, e ascoltarlo cantare nuovamente mi ha riemozionato.
Sai che lui col fuso radio si è svegliato di botta adesso, c'ha un momento, no, beh, dopo, e fischiano le reti.
Dopo ci scriviamo, però però veramente bravo Joaquin Phoenix, probabilmente è il più grande in attività.
Oh mamma mia!
Dall'altra parte della manica.
Dopo Pier Francesco Favino, dall'altra parte della manica.
Dall'altra parte dell'Atlantico. Comunque.
Però andiamo... Joaquin Phoenix ti manda un messaggio.
Ma tu chi cazzo sei?
La vostra è tutta invidia.
Andiamo.
Posso raccontarvi che cosa accadrà questa settimana nelle sale cinematografiche del centro cittadino. Tra l'altro le ho aperte tutte tranne una, ma
tutti i colori rosso, nero.
Qual è che mi manca? Nel centro di quale città? Perché...
cittadino.
No, ma non avete mai detto.
No,
città.
Nel centro cittadino.
Di quale città?
Non è importante.
Di tutti, di tutti. Anche tu, però, è una città di tutti. Cioè, ognuno che ci ascolta è la sua città.
È il centro cittadino.
Tutti troveranno tutto. Questa cosa al centro della città.
Una città.
Perfetta.
Bravo.
Il centro città è concettuale.
Una città perfetta, ma soprattutto di lunedì.
Soprattutto di lunedì. Ma tra l'altro per chi? Per
tutti.
Per tutti. Vai avanti.
Il centro ci vogliono pochi minuti, non so quanti.
Assolutamente.
Ragazzi, però cioè,
è un robot,
sbaglio.
Ve ne avete da tempo per arrivare
dalla periferia a qualsiasi centro,
per arrivare a qualsiasi centro della città, più o meno col millimetro ci vogliono
7 minuti.
Esatto. Ma il lunedì
è il giorno più bello per me.
Okay. In un garage.
Detto questo, ragazzi, che cosa accade? Eravamo tutti quel giorno, tutti lo sanno, in programmazione al Cinema Zenith della città di Perugia. In programmazione.
Ma tutti chi?
Tutti lo sanno. Tutti, lo sapeva anche Smith, l'ha letto sul giornale. C'era un articolo molto grosso. Comunque...
Tutti parlate di cinema, tutti!
Parlo mai di epigrafia greca. Detto questo, da venerdì a mercoledì, tutti lo sanno.
Tutti!
L'abbiamo detto. In programmazione, tutti lo sanno, di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penelope Cruz, da venerdì 23, 17:15, 19:45, lunedì in versione originale. E che strano, vorrei sapere qual è la versione originale di questo film. È in spagnolo, è in inglese, è in francese.
Sono le voci invertite. Per un giro,
complesso. Lui parla con la voce di lei.
Comunque, in sala c'è anche una nostra suggestione che, come Barton Fabric, vi consigliamo vivamente di vedere, che è Il ragazzo più felice del mondo. Ne abbiamo parlato questa sera dalla viva voce, con la viva voce di Gipi, in arte Pacinotti.
In arte Gipi.
Gianni Pacinotti.
Gianni Pacinotti al secolo.
Gian Alfonso.
Il ragazzo più felice del mondo, una visione non convenzionale che vogliamo che voi vediate.
Sono entrato in paranoia.
Detto questo, al cinema Méliès. Al Méliès è in programmazione ancora Transfert. Questo film evidentemente dà grandi risultati e non lo vogliono togliere. Ma sarà in sala tutte le sere alle 21:30, perché il pomeriggio alle 4:30 di sabato e di domenica c'è lo Schiaccianoci.
Legge d'attrazione.
E i quattro regni.
grande
sì, no, ma lo Schiaccianoci funzionerebbe per attrazione.
Pensiamo cose positive.
Certo.
Mentre alle 18:30 c'è in programmazione Cecil Beach.
In un garage.
E la sera Transfer in un garage. Ma giovedì 29 ancora in sala A Plastic Ocean di Craig Gleason, il documentario che racconta anche il motivo per cui non vorrei bere in un bicchiere di plastica, ma ho bevuto lo stesso questa sera il buon Berlucchi offerto dal mio amico Lupus, che festeggiava il suo compleanno. Un applauso ci starebbe benissimo.
18° compleanno. Bravo.
Comunque, A Plastic Ocean è un bellissimo documentario che vi consigliamo di vedere nella sala gemella,
perché comunque è un compleanno, perché
io notoriamente sono uscito in corticcia.
Assolutamente, uno dietro l'altro di compleanni, uno ogni anno, immagino.
Sì, uno ogni anno le faccio.
Detto questo, la sala gemella del cinematografo Méliès, nell'altra parte della città, è il cinematografo Sant'Angelo. Cinematografo Sant'Angelo ha in programma questa sera alle 9, ormai è andata, Gianni Schicchi di Giacomo Puccini.
Ma c'è gente che ci ascolta in cuffia da cinema.
Gianni Schicchi, bellissimo.
Gianni che sicuramente diverte.
quello di Viva Futura.
Mentre da domani in programmazione, Morto tra una settimana o Ti ridiamo i soldi, che è una commedia divertente, necrologica, di Todd Edmunds.
Ricco di effetti da cui quattro sgane su i denti che volano.
Anche quello. E mentre da lunedì, martedì, mercoledì, Lenin Fè di Monet, ne abbiamo parlato prima, e speriamo che il film sia all'altezza delle aspettative. In programmazione al postmodernissimo abbiamo Troppa Grazia di Gianni Zanasi, ne abbiamo parlato, Il Vizio della Speranza di Edoardo De Angelis, ne abbiamo parlato anche di questo, Il Meraviglioso Menocchio di Alberto Fasulo, che se non avete ancora visto vi consiglio di vedere perché è una delle cose più belle che è stata realizzata quest'anno dal cinema italiano. E poi prosegue la programmazione di In Guerra di Stéphane Brisé, non so se Buon Pampanelli l'ha visto perché l'avrebbe voluto vedere, ma ancora credo
non l'ho visto, devo rimediare assolutamente.
Summer di Kirill Serebrennikov, un film che racconta la Leningrado degli anni 80 in maniera sublime.
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Io Nanni. Poi, tra l'altro, Wolfgang Fischer.
Le parole sono importanti!
E infatti, Wolfgang Fischer con Styx, film che è piaciuto molto al mio amico HD, me lo ricordo. E poi prosegue la retrospettiva dedicata a Werner Herzog. Nella fattispecie, lunedì sera ci sarà il buon Daniele Dottorini, buono e bravissimo Daniele Dottorini, che presenterà L'ignoto spazio profondo. È l'ultimo film di questo ciclo novembrino dedicato a Werner Herzog, che proseguirà poi a dicembre, ma stiamo aspettando ancora la grafica da parte di quello stronzo del mio amico, non dico chi.
Dottorini in occasione vi chiederà:
le piace il cinema espressionista tedesco?
Jawohl! Comunque martedì quarta parete, martedì quarta parete, per il resto è tutta festa, tutta gioia, tutta vita. Per chi se lo fosse perso, sabato mattina, ossia domattina alle 11, c'è la possibilità di fare un matinè con Summer in versione originale, ma soprattutto sabato prossimo Zen sul ghiaccio sottile. È un film che è stato in programmazione, un film molto apprezzato, ormai è uscito da programmazione, sabato mattina lo replichiamo
e allora nella rassegna Goodfellas.
Una giovanissima regista.
Poi che vi dico? Non so. Venerdì 30. Venerdì 30 io e Simone Rossi non saremo...
Pensavo ci volessi dire...
Ti va di riflettere un po' sulla morte?
Che grande, che grande.
Che fate tu e Simone Rossi venerdì 30?
Io ho molta paura di questo film di regia. Valerio è veramente un grande in tutte le cose che ha fatto, e spero che questo film sia altrettanto.
Avete sentito come è calato i suoi momenti di gloria, come è calato il silenzio quando...
Però volevo dire che venerdì 30 novembre al postmodernissimo c'è ospite Gianni Zanasi, dunque non sarò in trasmissione, lo volevo dire a tutte le mie fans.
Beh, forse l'avremo ospite qui allora.
Io ho un dubbio sul perché è calato il silenzio. Forse è calato perché
il cazzo è rotto.
Forse per questo motivo.
No, comunque, venerdì 30 ad ascoltare, a vedere il film di Gianni Zanasi, in compagnia di Gianni Zanasi e di Simone Rossi, alle 21.30. Noi non saremo qui, almeno io no, non so se Simone sarà qua.
Sì, ma prova a farci parlare con lui.
Proveremo a parlare con il medico Gianni, proveremo. Una delle persone più straordinarie del mondo del cinema, secondo me. O umanamente eccezionale.
Vabbè. Comunque, venerdì prossimo non ci sarà né Simone Rossi né Laszlo Kovacs. E questa cosa ci preoccupa un po'.
Posso dirvi un'altra cosa? Una cosa importante che forse non c'entra nell'agenda, ma farà riflettere i nostri spettatori, farà riflettere tutti voi. Il film Roma, vincitore della Palma d'Oro, del Leone d'Oro, l'ultimo festival di Venezia di
Quaron.
Arrivata della che aspetta signora.
Fortunatamente non uscirà nelle sale ombre, perché tutte le sale aderenti al circuito ANEC questa mattina hanno deciso con grande lungimiranza di non programmare il film.
È stato un certo Masaniello che ha convinto
di non programmare il film per solidarietà con tutte le sale del circuito ANEC finché non saranno chiare le regole e il mercato sarà regolamentato rispetto a questa possibilità di proiettare i film.
Vabbè, però dillo, perché la produzione dell'ultimo
film, perché è un film Netflix che sarebbe uscito con un leggero scarto di anticipo in sala, ma per soli 3 giorni, perché poi vogliono giustamente che la gente paghi gli abbonamenti per vedere il film nelle loro piattaforme. Dunque,
sostanza e totale,
le sale umbre hanno deciso di non prestare il fianco a questa zozzeria.
Io pensavo che l'anticipo era ancora minore.
7 minuti.
Nel frattempo GP ci ha detto che se domattina arriva Netflix prende e porta a casa l'assegno
in un breve programma.
Conferma, top.
Perché il capitale questo è. Ma no, lo programmeranno una ventina di sale in Italia, non più.
No, parlavo di GP.
E vabbè, comunque ci siamo, quindi chiudiamo con un stasera facciamo così, sì. Semplice, asciutto e tranquillo.
Questa era una comunicazione di servizio. Radiofonica Bartolo Fabric per il sociale.
E sti cazzi. È arrivato tardi Smith, ma è arrivato la richiesta. Va bene, allora ragazzi, che dire, ci vediamo la prossima settimana, vi salutiamo. Come sempre vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Jorner, il signore Smith, Air Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Crociari, la vocalista tonica Freiner Rottenweiler. Grazie a Daniele Pampanelli, Simone Rossi, alla leggenda Marco della Torre che il cinema lo fa, e ovviamente al professore che non c'è. Finalmente a venerdì noi andiamo a chiedere a Domenico Procacci se produce davvero La vita di Adelo, perché lo vogliamo assolutamente vedere. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E soprattutto
Sborn!
Perché non finirà, non finirà mai.
Oh sporco cielo!
Non finirà, non finirà mai.
Oh sporco cielo!
Non finirà, non finirà mai. Non finirà, non finirà mai.
È una forma smagliante.
Non finirà, non finirà mai.
Sborn! Sborn, 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 sborn.